60 minuti. A GR Parlamento, i protagonisti della politica.
Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti da Bruno Socillo a questa nuova puntata di 60 minuti. Oggi parleremo del problema della parità tra uomo e donna, lo faremo con i nostri ospiti che sono Isabella Rauti, capo dipartimento delle pari opportunità e consigliere comunale a Roma,
regionale Roma,
e con l'eurodeputato del PD Deborah Serracchiani che è in collegamento.
Buongiorno.
E mi aiuterà in questa mia fatica la collega Barbara Palombelli, collaboratrice di Radio Rai, corsivista del Foglio, insomma personaggio che non ha bisogno di presentazione.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Permettetemi prima di esprimere la mia più totale solidarietà e supporto a tutti quegli uomini e quelle donne che portano la divisa, che in questo momento stanno eseguendo degli ordini e anche rischiando la propria vita per l'intervento in Libia. Credo che al di là del giudizio che ognuno di noi può avere sulla decisione presa dal governo italiano, queste persone meritino tutto il supporto da parte di tutto il Paese. Detto ciò, entriamo nel vivo della dell'argomento di oggi e comincerei con chiedendo a Isabella Rauti cosa ne pensa della proposta allo studio che è venuta dal ministro Sacconi dell'incentivazione del lavoro domestico per le donne, proprio per venire incontro un po' a questo problema che è legato a chi, per esempio, la maternità, se può essere un elemento che migliori la situazione, oppure se, come alcuni dicono, c'è il rischio di un'ulteriore ghettizzazione un po' dell'universo femminile nel mondo del lavoro.
La proposta Sacconi direi che finalmente affronta un nodo di fondo, una questione irrisolta che è quella della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Credo anche che il fatto che questo accordo sia stato firmato da tutte le parti sociali, anche la CGIL lo ha fatto, poi alla fine naturalmente lo ha fatto sulla base di una modifica che era stata introdotta perché la perplessità della CGIL era sul lavoro intermittente, è stata superata. Credo che questa firma, corale, rafforzi lo spirito di questa proposta. È una proposta che finalmente introduce forme reali di flessibilità d'orario, dà dignità alla banca delle ore, usa uno spirito, come viene definito, family friendly, cioè tutto quello che aiuta non soltanto le donne, ma gli uomini e le donne, quindi le famiglie, a conciliare gli impegni del lavoro di cura con gli impegni evidentemente professionali. Io direi che questo pacchetto, che peraltro si autoverificherà da qui a un anno, è un pacchetto assolutamente razionale, intelligente, a lungo atteso. Naturalmente ci sono delle premesse importanti, penso al programma Italia 2020, penso anche al cosiddetto pacchetto conciliazione introdotto dal ministro Carfagna con relative risorse a disposizione. Quindi evidentemente siamo nell'ambito di un percorso che secondo me è molto importante. Forse questo pacchetto costituisce, direi, un segno, e bisognerà dire prima o dopo questo pacchetto. Naturalmente dovremo verificare poi gli aspetti concreti di attuazione, ma credo che nessuno oggi possa criticare questa iniziativa, tant'è appunto che ha ricevuto un consenso dalle parti sociali.
Onorevole Serracchiani, lei come giudica questo, più in generale, questo pacchetto di misure che il governo sta approntando?
Ma il fatto che, come ricordava appunto la consigliera Rauti, sia stato fatto proprio da tutte le parti sociali, credo che sia un segnale importante, perché è chiaro che serve da stimolo ad un sistema, quello del lavoro delle donne, che va assolutamente incentivato. Io naturalmente attendo però l'attuazione di questo pacchetto, per il momento si tratta soltanto di belle parole rispetto alle quali l'attuazione mi pare molto complicata, anche perché non è accompagnata, almeno non mi pare che ci siano politiche in questo senso, da alcun tipo di incentivazione esterna. Mi spiego meglio: sono azzerati, come sappiamo, i finanziamenti per gli asili nido, sono diminuiti i fondi per le politiche della famiglia, che non arrivano all'1,2% del PIL contro una media europea del 2,4%, contro una Francia che spende fino al 3% per le politiche della famiglia. Ci sono molte meno politiche, anche finanziamenti per le giovani, ci sono c'è una forte erosione dei finanziamenti per le pari opportunità. In questo contesto l'accordo sulla conciliazione sui tempi di lavoro credo che rischi di rimanere una carta se non viene accompagnato appunto da un sistema di attenzione alle politiche e agli incentivi per l'occupazione femminile. Ricordo che l'Italia aveva già un impegno assunto con l'Unione Europea fin dal 2000 di arrivare ad un'occupazione femminile di almeno il 60%. Noi siamo insieme a Malta, dopo di noi c'è solo Malta infatti, un brutto fanalino di coda, per cui credo che sia importante, un bel segnale, ma mi attendo di vedere qualcosa in più, finora non si è visto nulla.
Barbara.
Ma mi fa un po' impressione tornare in questa sala, perché si chiamava Sala F, la prima rubrica dove ho lavorato qui a Via Asiago. E allora le battaglie erano molto diverse da quelle di oggi, perché la battaglia era poco per tutti, ovvero era una battaglia di consolidamento del lavoro, e le donne avevano bisogno proprio del contrario della precarietà, della stabilità, di poter avere magari un salario inferiore, ma i diritti civili, i diritti, diciamo, poter andare in maternità, poter tornare e trovare il posto di lavoro, un equo canone se avessero deciso di sposarsi. Ecco, io trovo drammaticamente di attualità riproporre questo un po' poco ma fisso. Mi spiego, io ho due figlie in età da primo lavoro, e quello che loro diciamo temono è la precarietà a vita. Capisco che è utopico oggi parlare di un minimo salariale, però sarebbe bello se si potesse perlomeno in un'età, l'età in cui le donne fanno figli, le donne in cui arrivare veramente a quello che una volta era un tabù della sinistra, ma oggi non credo che lo sia più dopo quello che è successo nel mondo del lavoro, ovvero a formule anche di part time, a formule anche di lavoro flessibile, ma a tempo indeterminato. E siamo qua dentro la RAI, dentro un'azienda fatta in larga parte da donne che vivono anche il dramma della precarietà. Non so cosa pensa Isabella, ma penso che è la precarietà che ti impedisce di programmare un futuro e di fare dei figli, più che il basso salario. Adesso dico una cosa, insomma, ovviamente capisco che no? Ci capiamo in che senso lo diciamo?
Purtroppo ci capiamo drammaticamente, perché è un dato evidente, no, non solo, ma l'Istat ci ricorda purtroppo e continua a ricordarci che una donna su quattro lascia il lavoro che ha dopo il primo figlio. Questo è un dato che va indagato, sicuramente non è perché le donne italiane non hanno aspettative di fecondità o non amano le scelte di maternità. Il problema è che le donne si rendono conto dopo il primo figlio di quanto sia difficile conciliare quei tempi di cui parlavamo prima, e soprattutto quanto in realtà anche economicamente, se una ha un stipendio basso e deve spendere il suo stipendio per pagare un servizio privato di babysitter o simili, evidentemente capisce che non ce la fa, che non le conviene. Questo credo che sia un dato sul quale riflettere, esattamente come un dato sul quale riflettere quello della precarietà. Siamo in un contesto, ovviamente uno scenario globale di crisi economica, di crisi sociale, dalla quale stiamo faticosamente uscendo, però va detto che questa crisi, a differenza delle altre, non è e non si è presentata neanche all'inizio come una crisi di settore, ma è stata una crisi appunto globale che ha segnato la fine di un modello, anche di un certo tipo di modello economico, di un'economia più virtuale che reale. Evidentemente questo fa scontare a tutti un prezzo, le donne a mio avviso pagano il prezzo più alto, c'è anche un costo esistenziale della parte delle donne, e quindi per esempio la rinuncia, cioè dover scegliere senza libertà di scelta se continuare a lavorare o fare magari un secondo o il terzo figlio, beh, questo significa che qualcosa non è andato
Deborah
nel verso
Serracchiani,
giusto.
Deborah Serracchiani, hai figli? Ti do del
no,
tu,
non ho
perché
figli.
Sei quanti anni
no.
hai?
Ne ho 40.
Ecco, quante ragazze della tua età, donne della tua età, si trovano in questa scelta? Tu, voglio dire, che naturalmente sei privilegiata oggi, ma magari in passato hai vissuto anche tu la precarietà. Non trovi che questo sia il punto? Proprio il punto è non avere un punto fermo?
Ma quello della precarietà purtroppo non è un problema soltanto per le donne, è un problema generalizzato. Le donne lo soffrono di più perché è chiaro che sono quelle che hanno contratti, quando li hanno, molto più atipici, molto più precari. Insomma, sono in genere le donne ad avere i contratti a tempo determinato, no? Come ricordavamo prima. Però credo che il problema della non scelta di fronte alle quali le donne appunto sono chiamate a decidere se avere una famiglia oppure un lavoro, se far carriera oppure mettere su famiglia, come dire, non dipenda da loro, nel senso non sono loro che si rendono conto di non poterlo fare, è il contesto sociale nel quale vivono che non le mette in condizione di fare. Io do il dato più eclatante in Europa: la Danimarca ha il 74% di occupazione femminile, lì le donne fanno più figli. Cioè le donne che lavorano fanno più figli. Perché? Perché hanno un sistema di protezione sociale che consente quella scelta e quell'autodeterminazione, se vogliamo tornare a un vecchio modo con cui si chiedeva alle donne di essere se stesse. Credo che manchi questo, cioè manchi la coscienza, la cultura per mettere in condizione le donne di essere tali e di essere anche lavoratrici. Questo mi dispiace, cioè il fatto che non si riesca a capire che la precarietà nasce dall'assenza di protezione sociale, prima ancora che da un contratto a termine.
Io vorrei capire una cosa, la butto lì come provocazione, perché siccome qui sembra che siamo tutti d'accordo, vorrei capire perché, e questo come dire in maniera assolutamente bipartisan, nei governi di centrodestra e quelli di centrosinistra sono riusciti finora a dare vita in Italia ad una politica per la famiglia, diciamo così, che permetta proprio di superare questo tipo di problemi. Vuoi il quoziente familiare, vuoi... Sono state fatte da entrambi i governi delle misure, diciamo, singole, anche alcune, come dire, quella per esempio sul congedo parentale, che è utili, ma un'organica riforma, sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista del welfare, che potenzi la famiglia, non è stata mai messa in campo. Qual è la difficoltà? Perché io credo che, e poi questo, come dirlo, magari sarà oggetto di un secondo giro di domande, che più che creare, come dire, dei recinti protetti, forse il problema vero è quello di fornire ad una donna oggi veramente le stesse opportunità che ha un uomo di affermarsi nel mondo del lavoro, e questo lo si può fare tenendo presente, come dire, la società nella quale si vive e la realtà nella quale ci troviamo. Isabella.
Sì, diciamo sono due domande, e per rispondere volevo prendere...
Per la prima, poi dopo...
Sì, volevo anche riallacciarmi a quanto diceva anche l'onorevole Serracchiani rispetto all'occupazione femminile. I dati sono, o meglio, le tendenze sono un aumento di occupazione femminile tra il 2004 e il 2008, diciamo, anche se è stato un trend, come posso dire, lento ma almeno costante, poi purtroppo, che ha portato tra l'altro a questo record di occupazione femminile del 47,7% 2008, che sicuramente, lo sappiamo bene, è lontano da quegli obiettivi di Lisbona a cui faceva riferimento prima l'onorevole Serracchiani, che immaginavano un 60% di occupazione femminile, ma sapevamo che purtroppo quell'obiettivo era irraggiungibile per i traguardi indicati. Purtroppo dal 2008 questo trend in realtà sta diminuendo, e ritornando anche a quella criticità fondamentale del lavoro precario, il 60% delle titolari dei contratti, diciamo, a progetto sono donne. Quindi in un sistema critico che ha visto il lavoro così precario diventare purtroppo quasi l'unico modo di entrare nel mercato del lavoro, le donne sicuramente purtroppo sono la maggioranza di quella condizione, e questo non aiuta a pianificare. Rispetto però a quanto si diceva l'onorevole Serracchiani, e a quanto in realtà poi ha chiesto anche lei, il problema è un po' dei sistemi di welfare. Cioè noi abbiamo avuto per decenni un sistema sociale assistenziale probabilmente eccessivamente generoso, diciamo così, che non ha calcolato i costi e poi reali di questo sistema. Quel sistema assistenziale è entrato in crisi e noi dobbiamo immaginare un nuovo modello di welfare. A mio avviso questo nuovo modello di welfare dovrebbe essere un, come viene definito tecnicamente, sussidiario, centrato sui bisogni delle persone e delle famiglie. In realtà siamo in un momento di transizione, e come manca questa cornice di riferimento di un modello appunto di welfare, manca anche un sistema organico di interventi a favore della famiglia, come lei diceva. Sicuramente è vero quello che è stato detto, cioè che quasi paradossalmente lì dove le donne lavorano di più sono anche i paesi in cui le donne fanno più figli. Tendenzialmente uno penserebbe erroneamente il contrario. Questo perché lì dove le donne lavorano e fanno più figli sono anche quei paesi che hanno quel modello modello di welfare, appunto, di offerta di servizi per la prima infanzia, ma anche per la terza e la quarta età, cioè tutta quella rete, in realtà, che non deve essere una rete di offerta privata o una stampella del welfare, ma che deve essere l'offerta del welfare. Noi dobbiamo arrivare a questo. Rispetto agli interventi, allora, voglio solo citare, per quanto evidentemente è un segmento molto locale, in Consiglio regionale io ho insieme al mio gruppo elaborato una proposta di legge sul quoziente sociale familiare, e in quella fase di elaborazione mi sono resa conto quante pochissime buone prassi esistono in Italia. Anzi, abbiamo fatto uno studio.
C'è un nido al Consiglio regionale del Lazio?
Su mia proposta, mia e del collega dell'opposizione Mancini, ci sarà, perché è passata all'unanimità la nostra mozione per istituirne uno. Questo è successo 10 giorni fa. Sono molto contenta che abbia avuto un
Invitiamo
consenso bipartisan.
Invitiamo Verini e Rauti a fare anche una lettera. Per esempio, in questa azienda, se un bambino o bambina non ha compiuto i 18 anni, non può neanche avvarcare il cancello. Questo per dire che io vorrei, poi naturalmente parlerà Deborah Serracchiani, però io ho visto al Parlamento israeliano, al Parlamento europeo, donne allattare mentre ascoltavano l'udienza e l'aula. Cioè, io credo che dovremmo anche fare una rivoluzione culturale noi e cominciare a pensare che i bambini sono il nostro futuro. In Italia c'è una mentalità, al di là di tutto, che proprio è a volte più forte pure del, appunto, non si possono portare da nessuna parte, sono sempre mal visti, sgraditi, non è mai previsto.
Cioè, il paese della retorica
della
maternità,
della
che
mamma,
poi è un
di tutte queste canzoncine che in realtà poi quando hai un bambino devi, è come se fossi veramente quasi un, lo dico tra virgolette, un disabile, cioè non hai accesso a nessuna, cominciando dalle sedi di lavoro che sono rigorosamente proibite. Questo lo dico perché, appunto, io credo, Deborah, al Parlamento europeo ci sono donne, si può entrare con i propri figli e lavorare.
Si entra anche in aula con i bambini.
Ecco, questo è un piccolo grande segno, però
anche la Camera dei Deputati credo che sia
da pochissimo.
Beh, però
Donatella
è stata
Moretti,
una vexata question,
è stata
ci ricordiamo,
una, sì,
no?
Donatella Moretti è riuscita a portare il suo neonato e a mettere una specie di nursery dietro l'aula, però non si possono portare i bambini, non vedo a Montecitorio.
Però adesso la tendenza di fare, per fortuna, finalmente asili nido aziendali è una tendenza che anche da noi si sta con
più nel privato che nel pubblico, devo dire.
Questo bisogna ridurre questo scarto. Beh, è anche un fatto di cultura e di mentalità, evidentemente, cioè nel senso che c'è un po' un atteggiamento di, come posso dire, di scarsa accoglienza nei confronti dei minori in generale, ma nei confronti anche delle persone che hanno bisogni, diciamo,
certo,
specifici e diversi. Purtroppo questa è una società che deve maturare un senso di accoglienza, però è anche vero che nelle pieghe di questa società un po' complessa c'è questo atteggiamento, ma c'è anche, invece, ci sono tante anche atteggiamenti diversi invece di inclusione.